nation.
Bentrovati tutte, bentrovati tutti. Questo è il nono episodio di Living in America, podcast prodotto per Radio Città Aperta dal sottoscritto Alessio Ramaccioni e da Silvia Minguzzi, che è in collegamento ovviamente con noi da Fort Collins, Colorado, Stati Uniti d'America. Ciao Silvia, ben ritrovata.
Ciao Alessio, ciao a tutti.
È passato un pochino più di tempo, questo è interessante, diciamo, insomma, rispetto al tempo che passa di solito fra una puntata ed un'altra di Living in America. Perché? Perché, come avevamo già un po' annunciato nell'ultimo episodio, c'è stato il Thanksgiving lì negli Stati Uniti e insomma Silvia ci avevi preannunciato che sostanzialmente un pochino così la tensione del lagone politico cala un po'. Io pensavo che non, cioè, vabbè, sarà una battuta, invece pare che sia andata proprio così, e quindi effettivamente è arrivata anche poca roba qui in Italia dagli Stati Uniti. Diciamo che insomma il problema dell'informazione che arriva dagli Stati Uniti in Italia, di come viene letta, interpretata, di quale pezzo dell'informazione viene fatto passare, quale no, è un problema reale. Nasce tutto sommato anche per questo il podcast Living in America. A noi cosa è arrivato, Silvia, in questi giorni, soprattutto negli ultimi giorni? La questione della strategia per la sicurezza nazionale statunitense, sostanzialmente il ciaone che Trump, ma già insomma l'aveva fatto capire in tutti i modi, diciamo, dato all'Europa, dicendo che insomma se c'è un posto al mondo che non è tanto strategico al momento è proprio l'Europa. Volevo ovviamente tirare fuori questo jolly dicendo guarda Silvia, guarda che notiziona, parliamone. Invece ovviamente, visto che Silvia casualmente abita proprio lì, mi hai sorpreso tu con uno spunto in particolare che, annunciato così come so per annunciare, sembra, diciamo, questi sono matti, però in realtà è una notizia interessante e molto rilevante. Di cosa parliamo? Parliamo delle elezioni speciali del Tennessee, soprattutto riferite al distretto 7 del Tennessee. Allora, domanda Silvia, ma cosa può essere successo nel distretto 7 del Tennessee da aprirci il nono episodio di Living in America?
Allora, visto che abbiamo parlato di ma come va Trump, pare che in Italia e in Europa parlino di Trump come questo presidente che tutto sommato, sì, vabbè, un po' controverso, ma poi alla fine continua a fare quello che deve fare, ha una grande seguito, c'ha il suo zoccolo duro dei MAGA. Sono, diciamo, molti giornalisti e persone insomma che si occupano di politica, questa elezione in particolare nel distretto 7 del Tennessee, una elezione speciale, ossia uno dei congressional parlamentari si era andato in pensione e quindi bisogna rifare le elezioni, quindi queste non sono né midterm né niente, è una elezione appunto speciale per avere una nuova persona nel seggio, diciamo. Perché sono diventati importanti e perché danno un po' l'idea di dove e come si stia muovendo l'elettorato americano. Trump è ai minimi storici di gradimento all'interno di tutti gli Stati Uniti, non solo in generale, credo che sia arrivato al 38%, che è proprio il minimo in assoluto che si sia mai registrato. E forse lo dicevo anche l'altra volta, il minimo precedente era sempre suo, sempre di Trump. E anche andando a vedere i temi politici di cui lui si occupa, quindi immigrazione, affordability, che ora è diventata questa parola di cui anche Trump si vuole diventare, diciamo, il suo cavallo di battaglia, e che era in realtà il cavallo di battaglia di Mamdani e dei democratici socialisti, quindi voglio dire, qui veramente siamo un po' al meglio che si può, che appunto si può fare per poter raccimolare gli ultimi voti. Anche andando a guardare proprio i temi della campagna elettorale, lui al minimo storico ha 70% di dislike da parte del suo stesso elettorato, non solo dell'elettorato in generale. Quindi non sta facendo bene sull'economia, non sta facendo bene neanche sull'immigrazione, che se ci pensi sono i veri cavalli di battaglia, non sta facendo bene sulla politica internazionale. I dazi stanno distruggendo e stanno ammazzando diciamo, la popolazione più agricola, come la popolazione invece quella chiamata i blue collars, quindi più della parte un po' centrale degli Stati Uniti, che è normalmente appunto il suo elettorato. Torniamo al Tennessee. Il 2 dicembre ci sono state queste elezioni speciali tra i due contendenti, il repubblicano Matt Van Epps e la democratica Aftin Ben. Non è mai stato realmente in discussione che il repubblicano avrebbe vinto. Quello che va visto sono le percentuali con cui il repubblicano ha vinto rispetto ai cicli precedenti. Negli cicli, negli, diciamo, gli scorsi 3 cicli, quindi stiamo parlando degli ultimi 12 anni, i repubblicani nello stato del Tennessee e in particolare nel distretto 7 hanno sempre vinto di almeno di 2 punti, diciamo una doppia cifra, dal 12% più dei democratici al 15% più dei democratici e all'ultimo ciclo addirittura del 22%. Quindi non solo hanno sempre vinto, ma erano in trend proprio. L'idea sarebbe stato al prossimo ciclo elettorale di non solo mantenere questa doppia cifra, ma probabilmente aumentarla. Fino all'ultimo momento questi due candidati sono non stati proprio testa a testa, ma a un certo punto hanno iniziato a uscire dei polls in cui la Democratica aveva addirittura un 15% di possibilità di vincere, a cui nessuno in realtà ha dato molto credito. Però hanno iniziato a vedere che i Democratici hanno iniziato a spendere soldi nel Tennessee e i Repubblicani stesso, quello che è successo nelle ultime elezioni è perché i democratici si sono un po' dimenticati di alcuni stati, dandoli ormai per persi. Quello che pare un po' cambiando i meccanismi è che i democratici pensano che in realtà se ricominciano a fare più politica dal basso in modo orizzontale anche in stati in bilico, che non sono in bilico in realtà, possono in realtà recuperare quel tanto di punti per prendersi magari qualche seggio. E visto che adesso praticamente le battaglie sono fatte a un seggio elettorale in più che in meno, sono battaglie che devono essere combattute, diciamo così. Queste elezioni sono finite con il repubblicano ha vinto del 53,9% e la democratica, Aftin Ben, è arrivata a sopra il 45% di poco, quindi abbiamo 9 punti tra l'uno e l'altro, che è la più piccola differenza che c'è stata negli ultimi almeno 15 anni, che è un risultato storico perché il Tennessee e in particolare il distretto 7 sono la roccaforte repubblicana il più trumpista possibile, quindi ti danno un po' l'idea se in un posto come quello si riesce ad arrivare ad avere una possibilità di recuperare, perché non in Ohio, perché non in Iowa, perché non in
Certo.
Georgia, perché non in Alabama. E quindi è qui che probabilmente il Partito Democratico sta iniziando a farsi dei calcoli su come impostare la prossima campagna elettorale per le elezioni di medio termine. Addirittura nella contea di Nashville, la Democratica, questa in genere la contea di Nashville va ai democratici, ma non è abbastanza per combattere il resto
Certo,
del
del
distretto.
distretto.
Ma questa volta è andata ai democratici del 78%. Stiamo parlando di, diciamo, percentuali notevoli e fa riflettere all'interno sempre del quadro del Tennessee. Quindi ci sono stati un po' di come si chiamano, analizzatori politici che hanno iniziato a parlare parecchio del Tennessee, quando invece i repubblicani hanno continuato a dire sì, vabbè, ma noi l'abbiamo vinto lo Stato. E il modo in cui lo hanno vinto, che in realtà loro hanno perso una cosa come 13 punti rispetto alle elezioni di 2 anni fa. E i democratici, per esempio, nella contea di Nashville hanno guadagnato 56 punti. Stiamo parlando veramente di numeri che nel Tennessee non si sono mai visti. E quindi questo ti può dare un'idea di che cosa potrebbe succedere, perché storicamente le elezioni speciali sono un po', quello che ti aiuta a capire come potrebbero andare le elezioni di midterm. E in genere le elezioni di midterm sono poi quello che viene utilizzato come termine per vedere come potrebbero andare le elezioni presidenziali.
Quindi
Quindi.
sostanzialmente, riassumendo queste elezioni, queste elezioni speciali in Tennessee, possono essere una fotografia di quello che potrebbe avvenire di qui a quando avverranno le elezioni del midterm, nel senso. Anche in distretti, anche in territori fortemente caratterizzati da una tradizione, diciamo così, repubblicana barra MAGA, potrebbe esserci dei risultati a sorpresa che nascono dall'insoddisfazione generale degli statunitensi rispetto alle politiche di Trump. Cioè, perché c'è questo?
Assolutamente. Sì, perché come dicevo prima, anche sui suoi cavalli di battaglia con cui ha vinto le elezioni, lui non sta facendo la performance che gli americani si aspettavano. Stanno tutti peggio, i prezzi stanno salendo, lui si interessa della politica internazionale quando, diciamo, storicamente agli Stati Uniti non gliene. Diciamo, l'elettore medio non gliene può fregare di meno. Cioè ancora appunto lo shutdown è finito, ma alla fine di gennaio finiranno anche i soldi che sono stati prolungati per il Medicare e Medicaid, quindi la sanità avrà un botto di un boom, diciamo. Di soldi che verranno tolti alle persone che li utilizzavano come diciamo, dei benefici per pagare la sanità, l'assistenza sanitaria. Quindi anche lì ci saranno problemi, non per i più ricchi, ma per la gente che appunto lui che ha votato per Trump e che Trump considera il suo elettorato forte. Quindi è un po' su tutto, la gente i dati sui lavori che dovrebbero uscire mese per mese, anche con il periodo dello shutdown, che sono stati un po' rallentati, sono sempre meno rispetto alle previsioni. E quindi sì, non soltanto la parte progressista degli Stati Uniti, ma anche la parte repubblicana degli Stati Uniti non è contenta. Ma di molto, perché appunto quando metto che Trump ha uno dei più grandi, come si dice, dislike da parte dei numeri, quindi il 38% della popolazione al massimo diciamo, è contenta del suo lavoro, mentre quindi siamo arrivati quasi al 70% di persone che invece sono contrarie a qualsiasi cosa lo stia facendo, e anche peggio se vai a vedere punto per punto. Gli issues, quindi l'immigrazione, quindi
Ciao.
la sanità e quindi la politica internazionale, l'economia, su tutti quelli lui sta performando peggio di quanto stia facendo a livello nazionale in generale, che è già il minimo storico per un presidente.
Ma queste cose nella stampa, diciamo, a livello di informazioni negli Stati Uniti girano? Questi
No,
numeri,
questa
queste.
cosa gira e tra l'altro si lega alle elezioni che ci sono appena state, dove i democratici hanno fatto vedere che non solo si vince in Toscana, a New York con Mandani, che è uno
Ti manca
magari
l'Italia, eh? Ti manca
mi
un po'.
manca la Toscana. Però non solo perché, sai, New York si è sempre detto che non è proprio gli Stati Uniti, ma riescono a vincere invece nello stesso modo anche in posti come la Virginia e come North Carolina e come la Georgia. E questo caso del Tennessee conferma quel tipo di trend dove i democratici dovrebbero iniziare a cavalcare questa onda, iniziando a pensare realmente come vogliamo organizzare la campagna elettorale, perché alla fine Hillary Clinton si è persa stati perché non c'è proprio andata, dando per scontato che erano suoi o dando per scontato che non avrebbero mai virato nella sua direzione. Quindi c'è proprio da cambiare il modo in cui i democratici fanno politica dal basso, che si è visto che funziona.
Quindi, diciamo, ad oggi c'è la possibilità che le elezioni di midterm abbiano risultati sorprendenti, ma diciamo c'era.
Non credo sorprendente, perché in genere le elezioni di midterm sono sempre avverse, diciamo, al partito che è in carica. In questo momento i repubblicani, la loro paura è che, visto che hanno veramente dei margini limitatissimi alla Camera e al Senato, devono cercare di mantenere il più possibile tutti i seggi che hanno, ed è il motivo per cui c'è gerrymandering ovunque. Tra l'altro, nello stato del Texas adesso è stato confermato dalla Corte Suprema che possono utilizzare le nuove mappe, e quindi si riprenderanno questi 5 seggi che la California però ha già più o meno cambiato, perché anche loro hanno fatto redistricting, e quindi siamo di nuovo che, appunto, ognuno come può cerca di acchiapparsi più seggi possibili, perché i numeri sono limitatissimi. Quindi vedremo.
Guarda, è vero che ti spiego perché diciamo, un risultato sorprendente dal mio punto di vista, magari anche, diciamo, ignorante effettivamente delle dinamiche. Perché per quello che arriva qui a livello di enfasi con la quale si descrive, diciamo, la forza interna che c'è intorno a Donald Trump, no? Quello che racconti tu quasi sorprende, ma non è un problema tuo, ovviamente, è un problema di quello che viene raccontato qui per indicare che gli Stati Uniti e l'amministrazione sovranista degli Stati Uniti funziona alla grande, gli americani sono contenti, e quindi, capito perché? Perché in questo momento Trump a noi poveri sfigati europei e poveri sfigati italiani sfigati fra gli europei fa comodo ai governi che abbiamo qui dire che, per esempio, no, vedi, ha ragione Trump, meno Unione Europea, no, perché adesso ovviamente c'è questa questione appunto di utilizzare Donald Trump come strumento per fare la gara in Italia fra chi è più sovranista, più vicino a Trump, e quindi chi ha più forza nell'imporsi rispetto anche alla follia dell'Unione Europea. Non so se tu segui un po' le vicende europee, ma qui noi abbiamo una classe dirigente europea che sta sostanzialmente preparando la terza guerra mondiale per non voler ammettere che nella questione Russia-Ucraina non ci hanno capito niente. Ho fatto una sintesi veramente un po' blasfema, però questo è un po' il concetto. Torniamo negli Stati Uniti. Quindi diciamo c'è una consapevolezza non soltanto politica ma anche sociale rispetto la diminuzione di consensi del governo Trump.
Ti posso leggere dei dati che sono, appunto, in generale 320 giorni di governo Trump. Il presidente ha avuto adesso, c'è stata l'ultima misurazione, è stata fatta ai primi di dicembre, ha perso 19%, quindi è sotto di 0,6 punti dalla settimana scorsa. Ha il 38% di approvazione e il 57% di disapprovazione. Si dice disapprovazione?
Sì, si dice.
Il 4% è insicuro, che anche io, queste cose sono quelli che a me fanno, quelli che non sanno, non so se votare per Kamala Harris o Trump, sono indeciso, io ho detto un po'. Ed è, se vai a vedere su i temi, diciamo, la sicurezza nazionale, c'è stato un meno 10 punti da febbraio a ottobre. Immigrazione, anche qui siamo ancora di più, meno 12 mi sembra. Economia, siamo scesi di quasi 20 punti. Tasse e spending, quindi comunque legato alle economie delle famiglie, a meno 20 punti, fino all'inflazione e ai prezzi, che sono il vero motivo per cui Trump continuava a dire l'inflazione sotto Biden, sono più del 35%. Meno 35 punti, e questi sono, appunto, dati a livello nazionale. Poi ovviamente puoi andarti a vedere a livello da stato a stato. Ovviamente la California ha meno 31%, il Colorado meno 31%, ma se io vado in posti come, che ne so, l'Indiana, meno 7%, andiamo a vederci il nostro caro Tennessee, meno 6%, l'Ohio meno 10%, l'Indiana, il Kentucky meno 2%, questi sono gli stati roccaforte dei repubblicani, non ce n'è uno che è in positivo.
Texas?
La Texas meno 19,8%, Florida meno
Ah, io ho
11,7%.
giurato che Texas e Florida, invece anche lì. Questa è una notizia. Silvia ci ha dato una notizia. Brava.
Hai visto? Sai dove sta andando approval? In Nebraska, dove c'è lo 0,3%, ci saranno 10 persone in Nebraska, quindi non saprei. Wyoming sta sopra di 21 punti, anche in Wyoming ce ne saranno 12 di persone. Però sì, questi i posti in cui non vive tanta gente, dove magari l'inflazione non ci arriva proprio perché non c'hanno molta economia in generale, però sono veramente pochi. Ti posso mandare poi il link. Questi sono i tracker dell'Economist. E appunto puoi vederlo stato per stato e puoi vederlo, diciamo, issue per issue. E in più ti fa anche la divisione su qual è la parte demografica che disapprova o approva, quindi sono più uomini o donne, a che età hanno, che etnia hanno, che educazione hanno. Ed è ovviamente interessante vedere che comunque anche il bianco uomo tra i 45 e i 64 anni sta a livello di disapproval invece che sopra a livello di
Chiaro.
approvazione.
Molto interessante e penso anche da monitorare questo trend, visto che no,
Sì.
quando c'è il midterm, quando ci sono le elezioni di midterm.
Novembre dell'anno prossimo, c'è cioè ancora un sacco di tempo se per quello, però cose possono cambiare. Però se ogni elezione speciale continua questo trend, diciamo che spinge da una parte, bisogna vedere se appunto i democratici sono in grado di cavalcare l'onda o se perdono come al solito la boccia.
Certo, va bene, questo è una cosa che vale un po' a tutte le latitudini. Cambiamo argomento, altro punto che ci hai segnalato tu, in realtà, il Venezuela. Qual è la situazione ad oggi qui da
Ti
noi?
volevo parlare in particolare di una cosa che si lega al Pete Hegseth, che è ricordiamo, il grande nostro non ministro della difesa, ma ministro della guerra, che sotto ovviamente comando di Trump, che a questo punto ha una sua guerra personale contro il Venezuela per motivi che non sono il narcotraffico, come lui dice, ma sono probabilmente molto più legati al consumo di petrolio e il fatto che il Venezuela continui ad avere i suoi traffici con la Cina, con l'Iran, con la Russia, quando invece a Trump questa cosa non sta molto bene, ma lui la sta, diciamo, nascondendo sotto il fatto che no, ha una guerra chiara e giusta contro i narcotrafficanti, questo cartello dello Soles che sotto Trump è stato ormai diciamo, identificato come un'organizzazione terroristica, una FTO, che lui dice sia agli ordini di Maduro e che quindi l'importante è fare in modo che Maduro diventi questa figura un po' demonizzata non solo all'interno del Venezuela, che già insomma diciamo non se la passa benissimo, ma anche a livello internazionale, che gli Stati Uniti siano lì più o meno a portare avanti invece questa guerra giusta contro i narcotrafficanti, bombardando navi all'interno del mare dei Caraibi. Siamo arrivati che negli ultimi mesi ci sono stati 20 bombardamenti fino a 80 morti, e l'ultimo appunto che vede Pete Hegseth come parte diciamo, il problema che è un po' esploso, parliamo proprio di esplosioni, è che è stata bombardata questa imbarcazione non una volta ma due, e la seconda volta questo ordine è stato dato quando diciamo, l'imbarcazione era già distrutta. Ci sono delle immagini che non sono state ancora rilasciate completamente diciamo, alla popolazione degli Stati Uniti, ma ne hanno parlato invece i lawmaker, quindi i parlamentari, in cui questi due sopravvissuti dal primo bombardamento sono attaccati a questi pezzi di barca che è esplosa dopo il primo bombardamento, sono senza maglietta, stanno in mezzo al mare e gli viene mandato un secondo strike per ammazzarli. Questo nel manuale del bravo militare è considerata una. Um, uh, un, uh, non mi viene la parola, un crimine di
Un crimine
guerra.
di guerra, certo.
Ed è proprio questa la definizione che fanno usando esattamente questo esempio. Pare originariamente era uscito che Pig Hexet avesse proprio detto nella camera dove si prendono le decisioni, ammazzateli tutti. Ora, questa cosa è stata, no, assolutamente non è andata così. L'ammiraglio che ha dato poi l'ordine finale, che secondo le prime, diciamo, ricostruzioni erano Pig Hexet ha dato l'ordine e l'ammiraglio Mitch Bradley ha dovuto, diciamo, completare l'ordine. Lo stesso ammiraglio ha iniziato a dire no, non mi ha mai dato questo ordine specifico, mi ha detto all'inizio dobbiamo tirare giù questa barca perché ha 11 persone che stanno portando il fentanyl nelle coste americane quando onestamente non ci sono veri prove che questa cosa stia succedendo. Storicamente il fentanyl non arriva dal Venezuela ma semmai dalla Colombia, quindi in realtà è molto fumosa, diciamo, tutta la questione. L'ammiraglio si è preso la colpa dicendo sono stato io a dare l'ordine. Pete Hexet non era nemmeno nella stanza al momento del secondo strike. Ora, cosa sia vero, cosa non sia vero, qui sembra un po' come se sì, insomma, c'è un balletto tra di chi è questa responsabilità, però appunto dando per scontato che tutti i militari che possono parlare a livello politico e stanno parlando, dicono questo è un crimine di guerra, c'è scritto nel manuale. E mi voglio agganciare a una dichiarazione, un video che probabilmente si troverà, non so se questa cosa è uscita, di sei senatori e diciamo sei tra senatori e parlamentari, veterani, quindi militari, ex militari, tra cui Mark Kelly, poi Elisa Slotkin, Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander e Chrissy Howland, che hanno fatto questo video dicendo militari del mondo, degli Stati Uniti, ricordatevi che se il vostro presidente, che è a capo delle forze armate, vi dà un ordine che non è legale, voi avete il diritto, ma soprattutto il dovere, di non portarlo a termine. Perché è parte del loro giuramento, come
Certo.
giuramento. Su questa cosa è un po' esplosa la corrida politica in cui i repubblicani hanno detto non si capisce che tipo di messaggio sia, perché non è mai stato dato a livello generale da parte del presidente nessun tipo di ordine illegale, quando appunto questo del Venezuela è già un caso abbastanza dubbio, il fatto che sia stata mandata la Guardia Nazionale in stati i cui governatori non abbiano mai richiesto, anzi hanno chiesto di non mandarla, sono comunque ordini che sono nelle corti al momento. E il fatto che ICE sia stata mandata in giro un po' come appunto una polizia diretta del presidente per fare pulizia tra gli immigrati è un'altra cosa che viene in tutti i modi contestata da corti e ha pure perso in alcuni casi, ma comunque sono tutti ordini che sono, se non illegali, al limite della legalità. Quindi i repubblicani la stanno un po' girando in questo modo. Trump, che invece non ha mezzo misure, ha risposto a questo messaggio, ricordiamoci Trump sempre a suo fine disquisitore, dicendo che queste sono dei sediziosi che dovrebbero essere puniti con la pena di morte, che è una cosa che non si è mai sentita, che tu dici queste sei persone dovrebbero morire in uno stato dove tutti hanno le armi più o meno. È proprio pericolosa, oltre che folle, no? Però è così. Nello stesso tempo che si bombardano i venezuelani e le loro barche, Trump dà l'indulto al presidente dell'Honduras, Hernández, che era stato condannato a 45 anni per aver, nel 2024, mi sembra, per aver facilitato l'ingresso di circa 400 tonnellate di cocaina all'interno degli Stati Uniti grazie ai soldi dati da El Chapo Guzman, una brava personcina del cartello messicano di Sinaloa, che tra l'altro aveva sponsorizzato lo stesso Hernandez a vincere le elezioni contro invece l'altro candidato, Xiomara Castro, mi sembra Castro comunque il suo nome. Quindi è proprio un po' l'ipocrisia totale del voler condannare e combattere il narcotraffico e poi contemporaneamente fare una cosa del genere, che però rientra nel modo in cui Trump capisce la politica internazionale. Spingiamo Maduro all'esilio e quindi io mi metto in mezzo nella politica venezuelana, mi metto in mezzo nella politica brasiliana cercando di salvare il mio amico Bolsonaro, che comunque non si è salvato. Ricordiamo, la settimana scorsa è stato messo in prigione. E ciao, e diamo i soldi a Milei per aiutarlo in Argentina, cioè lui così capisce la politica internazionale. Aiuto gli amici miei e faccio fuori chi non mi è amico.
Però più che ipocrisia, qui sembra proprio una forma quasi di dissuasione, perché se il focus su cui lui anche, penso, abbia fatto campagna elettorale, su cui adesso sta puntando, no? Una delle grandi, cioè, come si dice, una delle direttrici forti della sua politica è quella della lotta al narcotraffico, e dall'indulto a uno che, insomma, è un po'... Come dire, io se fossi un elettore statunitense, non so quanto siano informati gli elettori.
Ricordati che l'elettore statunitense la politica internazionale gliene frega sempre fino a un certo punto. È molto più importante il fatto che non arrivino a fine mese o che l'economia vada male o che appunto ci siano dati negativi per quello che riguarda l'inflazione, ecco.
No, chiaro,
E
però a
la
me...
sicurezza nazionale, che quindi l'immigrazione, queste sono le
Però...
cose che.
Questa roba del narcotraffico, per come l'ha declinata Trump, ripeto, almeno per quello che arriva qui, è roba quasi di politica più interna che estera, perché il discorso era: andiamo a bombardare i narcotrafficanti quando partono affinché non portino la droga, e in particolare il fentanyl qui da noi. Se poi tu però dai l'indulto a uno che ti ha riempito il paese di cocaina, il messaggio
Questo
inizia a
che ha
essere un
detto,
po'...
noi prenderemo gli americani e gli infiliamo la cocaina nel naso. Questo è diciamo appunto la politica di Hernandez. Tra l'altro ci sono state le
E l'ha
elezioni.
fatto letteralmente, perché insomma,
Sì.
tra l'altro dicevi.
Elezioni, dico elezioni in Honduras di adesso, dove Tito Asrufa, che sarebbe il grande protetto di Trump, stava perdendo in realtà nei sondaggi contro Salvador Nasrallah, di origine palestinese, e a un certo punto c'è stato una specie di blackout nei siti nel sito per il conteggio elettorale. Non si capisce bene cosa sia successo. In questo momento, onestamente, non lo so se hanno trovato un. Ma pare che Asfura stia vincendo di 515 voti. Quindi il candidato di Trump.
Interessante, interessante. E quando si saprà l'esito finale?
Non lo so, stavo guardando prima della telefonata se ci avevo dati di più, ma questa è l'ultima cosa che ho visto. Ti ho detto, stavamo seguendo perché nel mio gruppo di amici palestinesi il fatto che ci fosse stato una persona come Nasrallah come candidato che stesse facendo bene fino a che non ha fatto male. Una cosa interessante che abbiamo già visto, se ricordiamo le elezioni di Trump. Nel momento in cui la Russia, diciamo, gli ha dato una spintarella. E
Che
quindi
non è
non
mai
lo
stato, non è mai stato certificato questo, eh?
so. Sì.
Non fare la non fare la malmostosa, che non è... hanno fatto anche la commissione d'inchiesta, che era Miller, il procuratore, mi ricordo. Vabbè, comunque,
Quello dello
come
yogurt,
lo
sì.
yogurt. Infatti, anche io ho pensato allo yogurt. Pensa, come la facciamo sempre noi italiani, sempre il cibo, poi alla fine andiamo a metterci in mezzo. Allora, niente, siamo in chiusura. Non so, su questa cosa qui del fatto che Trump abbia in qualche modo detto che l'Europa si sta, diciamo, avviando verso la sua estinzione come civiltà, questo non esce nel dibattito interno.
Non è un dibattito perché non solo non gliene frega granché, ma qui c'è tanto sta proudness di essere americano, che il fatto
Sì.
che gli europei siano diversi va bene così. Cioè, ha detto è molto più importante come si arriva alla fine del mese, è molto più importante se aumenta la benzina qua e la gente impazzisce perché non esiste altro mezzo per smuoversi, capire o veramente incuriosirsi del motivo per quale stiamo bombardando barche nel mare dei Caraibi.
Certo, non fa una piega. Va bene Silvia. Diciamo che per questo nono episodio di Living in America, che ricordiamo, podcast prodotto per Radio Città Aperta da sottoscritto Alessio Maccioni e da Silvia Minguzzi, è diciamo abbastanza. Ci risentiamo fra una settimana. Naturalmente uscirà tutto su radiocittaperta.it e come sta avvenendo lo annunciamo anche all'interno del podcast da un paio di settimane, anche su contropiano.org esce il podcast e un articolo introduttivo che è casualmente l'esatto articolo che adesso tu scriverai, no? Quella bella introduzione che fai tu e che mi manderai per la pubblicazione. Detto questo,
Yes,
tanti
boss.
saluti. Ciao Silvia.
Ciao, ciao, ciao.